Salve a tutti, oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente abbiamo con noi la psichiatra Emanuela Lugarini. Buongiorno dottoressa, la settimana precedente la dottoressa Salvador aveva definito le malattie psicosomatiche, oggi parliamo di isteria. L'isterica è vista come una donna capricciosa e esibizionista, pronta a simulare sintomi fisici non esistenti pur di venir considerata. Capita spesso di sentirsi frasi come «ha fatto una scenata isterica», «calmati, smettila di fare l'isterica». A questo punto, dottoressa, le dispiacerebbe chiederci cos'è, spiegarci, chiarirci cos'è l'isteria?
Buongiorno, prima di tutto. Sì, certamente. Come ci ha spiegato la dottoressa Salvador, vorrei risottolineare che nell'ambito delle malattie psicosomatiche bisogna distinguere tra due concetti. Da una parte c'è la somatizzazione di origine psichica, in cui compare una lesione d'organo, come può succedere per esempio una gastrite in un paziente depresso. E dall'altra invece ci sono i disturbi somatoformi, in cui non c'è mai un danno fisico dell'organo, ma solo funzionale. Quindi si tratta di tutti quei disturbi dove la persona manifesta, lamenta, sintomi fisici a specifici, quali potrebbero essere cefalee, cecità, mestizie, dolori addominali, non riconducibili però a nessuna malattia medico-psichiatrica. E l'isteria, o che viene anche definita neurosi isterica, o disturbo di conversione, rientra in questi disturbi che ho definito somatoformi. L'isteria è caratterizzata da una presenza di sintomi o di deficit di funzioni motorie e sensitive che fanno pensare a una malattia neurologica o a un'altra condizione medica. Però, nella misura in cui non esiste alcun danno strutturale, ma solo una disfunzione transitoria e migrante, dobbiamo pensare che questi sintomi non sono altro che una modalità per manifestare un'idea, un'immagine o un aspetto non cosciente che risulta essere particolarmente conflittuale. Quindi un errore è descrivere questo quadro clinico come esibizionismo e simulazione. Per essere più chiara, racconto una mia esperienza clinica. Ho seguito una paziente con diagnosi di isteria che non aveva alcuna lesione organica neurologica, però manifestava paresi a metà del corpo, chiusura persistente e involontaria delle palpebre, visione tutta offuscata, e per questo è stata costretta sulla sedia a rotelle per 2 mesi. Dopo 2 mesi è guarita improvvisamente, spontaneamente, senza lasciare alcuna traccia della condizione precedente.
Dottoressa, è vero che l'isteria, oltre ad essere una malattia comunemente conosciuta nella cultura popolare, rappresenta la più antica ed anche la più nota delle sindromi di interesse psichiatrico?
Sì, è vero. Infatti ne troviamo tracce già, comunque un'idea di isteria, già nei papiri di epoca egiziana. Oppure già la stessa etimologia della parola isteria è greca. Infatti iste non significa utero. Ippocrate, infatti, tutta la cultura razionale greca è che, avendo l'idea che la donna per essere sana doveva essere feconda, a mettere in relazione la sintomatologia isterica del mancato appagamento sessuale. E da ciò viene coniata l'immagine dell'utero vagante del corpo come causa di isteria. Questa durò fino al 1700, purtroppo, quando Charcot e Janet ne individuarono le cause in una patologia ereditaria cerebrale, però, cui poi si inseriva un evento occasionale, drammatico, da cui poi si sviluppava la malattia. Con Freud, Breuer, i casi clinici più noti sono quelli di Anna O e di Dora, si affermò che l'esagerata manifestazione dei sintomi fisici era utilizzata dall'isterica come catalizzatore di un trauma sessuale rimosso e che bastava solo portare alla coscienza questo trauma per guarire.
Seguendo questo filo tra storia della psichiatria e cultura popolare, mi viene da domandarmi come si riconosce un'isterica, come si presenta alla nostra attenzione?
Mi viene da dire che quello che risulta essere più riconoscibile per tutti, molto più che il modo di essere isterico, è proprio la crisi isterica. In che cosa consiste? Diciamo, quando c'è una crisi isterica ci troviamo di fronte a una persona che ha un disturbo fisico che non è spiegabile da nessuna indagine clinico, medico o strumentale, o può interessare o alcune parti del corpo o alcune capacità psichiche, o addirittura il disturbo stesso è rappresentato come un dolore somatico. Spiegare un po' meglio i disturbi fisici che possiamo trovare, anche perché poi possono interessare diverse parti del corpo e sono uno diverso dall'altro, tutti di varia natura. E allora, uno potrebbe essere per esempio l'astenia, che è una stanchezza nel fare qualsiasi sforzo fisico anche minimo. Un altro può essere la paralisi, che può essere flaccida a uno, a tutti gli altri, e che quando poi l'isterica dorme scompare. Un altro è un'incoordinazione motoria che si ha quando si prova a poggiare i piedi a terra e si prova a camminare. Oppure ci possono essere crisi di epilettico, con caduta a terra, urla e digrignamento dei denti. Oppure ci possono essere delle crisi sincopali, cioè quella che è un'apparente perdita di coscienza. E a volte l'isterica può stare nell'immobilità assoluta per molte ore, questa nel gergo psichiatrico viene chiamata per esempio catatonia. Ci possono essere anche anestesie di parti distali, specificità e afonia. E poi anche frequenti sono i disturbi alimentari e della sfera sessuale. Per quanto riguarda invece tutto quello che abbiamo definito la sintomatologia dolorosa, questo può interessare tutti gli organi, tutti gli apparati, in modo cronico e recidivante. Quindi possiamo avere cefalee, atragie, dolori addominali, dolori della schiena. In tutti questi sintomi però c'è da sottolineare che l'isterica non sa della natura psicologica del disturbo e, come dicevo già prima, questa dispensa dalla simulazione e da tutte le altre patologie.
Ma cosa succede nella persona che ha una crisi isterica?
I meccanismi di isteria, di difesa dell'isteria, sono fondamentalmente due. Allora, uno della dissociazione e l'altro lo spostamento. Nell'isterica quindi cosa succede? C'è una dissociazione tra lo che è il comportamento e le emozioni. Quindi sul piano comportamentale c'è l'insorgenza di tutta la sintomatologia che ho spiegato sopra, più delle amnesie, un modo di parlare completamente distaccato dal contenuto reale degli affetti, quella che è sempre viene chiamata la famosa bella indifferenza dell'isterica. E invece sul piano affettivo l'isterica ha pochissima profondità nel rapporto con gli altri, tende molto a idealizzare o svalutare l'altro senza però comprenderlo mai a fondo. Tanto possiamo capire come su una organizzazione del genere una forte emozione viene vissuta come intollerabile e quindi subito spostata su una parte del corpo.
Perché ci si ammala di isteria? Può provare a darci una spiegazione?
Allora, la causa si riscontra nel primo anno di vita con una madre, nel rapporto, diciamo, con una madre nel primo anno di vita, distratta, poco profonda, superficiale, non è attenta alle emozioni del figlio e soprattutto non è incapace di tollerare un profondo contatto con il proprio piccolo. Quindi il bambino non è in grado di riconoscere poi le esperienze affettive interiori e quindi non riesce a reggere le emozioni forti o spiacevoli e intense che poi si riproporranno nella vita. E poi quando il bambino si rivolge al padre cercando quello che la madre comunque gli ha dato, lo farà cercando in una maniera superficiale, dipendente e compiacente di essere gratificato con dei sentimenti non profondi. Questa poi è una modalità che un padre particolarmente insoddisfatto può anche sfruttare molto spesso per se stesso. Quindi diciamo il concetto fondamentale è che l'isterica per non affrontare il stato depressivo che potrebbe avere nella sua vita da delusioni dei rapporti, da fallimenti, abbandoni, si costruisce questa maschera corporea che si manifesta poi in un momento di difficoltà, di crisi.
Mi sembra di capire quindi che l'isteria non si veda allora solo nei momenti emotivamente difficili, ma che si manifesta anche come un modo di essere quotidiano. Ci può spiegare meglio?
Sì. Certamente, come ho già un po' accennato, possiamo partire dall'ipotesi che c'è sia un modo di essere quotidiano isterico e poi su questa base emerge una crisi isterica in un momento emotivamente difficile. Questa crisi, rappresentata da questi sintomi che abbiamo detto, cambierà di volta in volta in base all'emozione messa in crisi isterica. non sopporta di vedere, magari diventa cieco. Chi non si sente pronto a fare, ha una paralisi. Invece, questo modo di essere quotidiano nei rapporti si basa su un'unica modalità conosciuta di rapporto, che è essere l'oggetto del desiderio degli altri. Questo per non andare in profondità nei propri affetti, perché, come abbiamo detto prima, il rapporto con la madre e con il padre non l'ha permesso. E soprattutto il legame con il padre rimane molto forte. Per questo motivo l'isterica va alla ricerca di uomini che non la saranno mai a desiderare, quindi o sono uomini protettivi, molto paterni, oppure uomini impossibili, distanti. L'uomo isterico invece si circonderà di molte donne, molto belle, amiche, ma con loro non avrà mai rapporti sessuali, oppure cercherà di confermare tutta la sua virilità da solo, oppure senza mai il confronto con altri uomini, o con modalità dove nessuno potrà smentirlo. Un esempio sono quegli uomini che stanno tutto, sono ore e ore da soli ad allenarsi in palestra per dimostrare la propria mascolinità. Comunque, in tutti e due i casi abbiamo a che fare con una grande maturità, suscettibilità e dipendenza dagli stati emotivi dell'altra persona, perché per restare sempre l'oggetto del desiderio si simplasma in base a quello che l'altro pensa. E poi possiamo anche dire che ci sono poi tutta la serie dei problemi legati alla sessualità, come la frigidità, l'impotenza, la eiaculazione precoce, uniti a una difficoltà autentica di provare un'esperienza interiore d'amore, intimità nelle relazioni.
Ma l'isteria può essere considerata una patologia grave?
Allora, l'isterica, se non curata, sottolineo non curata, può sviluppare una dipendenza da alcol o da sostanze, che questa è la strada più breve per non provare emozioni forti e profonde nei rapporti. Oppure può arrivare a compiere degli gesti estremi pur di avere l'attenzione dell'altra persona, tipo il tentativo di togliersi la vita. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, è solo dimostrativo. Però questa è una situazione poi che io riscontro spesso nel reparto psichiatrico dove lavoro, e non va sottovalutata, perché l'isterica potrebbe non calcolare bene i reali rischi del gesto, quindi la situazione può degenerare.
Ma si può curare l'isteria?
Certamente sì. Prima di tutto, per farlo bisogna togliersi dalla testa l'idea stupida che ci ha trasmesso la psicanalisi freudiana, ricordare la causa del trauma porta alla catastrofe, alla guarigione. Bisogna invece mirare, come ci ha detto la dottoressa Di Agostino qualche settimana fa, a una terapia che mira alla guarigione del paziente. Infatti bisogna instaurare un rapporto psicoterapeutico con l'isterica, fargli ritrovare la profondità nei rapporti che la madre non gli aveva permesso, fino a far sì che il paziente sia in grado di sopportare molti più forti. L'inizio della terapia non è semplice, perché l'isterica porta nel rapporto terapeutico il suo modo di essere come oggetto del desiderio. Ma se lo psicoterapeuta riesce a non scappare a questa tipologia di rapporto, qui è anche il famoso transfert erotico che spaventava tanto sia Freud che Bloyer, poi piano piano cercherà di trasformarlo in un rapporto profondo reale.
Noi la ringraziamo tantissimo, ci ha dato veramente delle informazioni interessanti. La ringraziamo tantissimo, grazie di essere stata con noi, dottoressa.
Grazie a voi.